Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera, verso gli abissi del sapere.
State ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Bene, oggi vi parleremo di un argomento parecchio natalizio, anzi antinatalizio, il Grinch. Ormai sta spopolando sempre di più e vorrei appunto approfondire un pochino questa figura che diciamo è il baluardo di coloro i quali, e anche la sottoscritta lo ammetto subito, trovano per come controaltare, diciamo così, a Babbo Natale. Ecco, questo personaggio immaginario è stato creato dal fumettista Dr. Seuss a partire dal 1957. Io vi confesso la verità, non so perché, ma probabilmente me lo sono sognata una notte, pensavo che ci fosse un precedente e come un po' per Halloween lo avevo collocato in Irlanda. Immaginavo che ci si fosse ispirati a qualche folletto maligno della mitologia irlandese. Invece, a quanto pare, ho fatto una falsa etimologia, diciamo così, e questo personaggio è semplicemente frutto della fantasia di questo famoso scrittore. Alcuni hanno visto in realtà come precedente del Grinch il famosissimo Scrooge della novella Canto di Natale di Dickens, che appunto è della metà del 1800. In realtà sì, personaggio negativo e antinatalizio. Bene, questo signore verde con un po' di pancia che odia il Natale ebbe subito un certo successo, ma diciamo che io mi sto accorgendo che più passano gli anni più diventa celebre e amato, anche e soprattutto, sottolineo, grazie a due film in particolar modo che gli sono stati dedicati. Il Grinch del 2000, diretto da Ron Howard, sul quale poi torneremo, e invece il Grinch, che è un film d'animazione del 2018. Ecco, torno subito a bomba su quello di Ron Howard, perché è particolarmente interessante da vari punti di vista. Ebbe un grandissimo successo al botteghino, anche se la critica non si occupò particolarmente di lui, se non dico tutti, ma quasi criticandolo. In realtà è famoso non solo perché ci recita il famosissimo Jim Carrey, ma per tutta una serie di problematiche che si crearono durante le riprese. La prima, quella più famosa e nota, è legata al trucco. Non so se avete visto il film, io comunque lo consiglio perché secondo me è molto interessante, soprattutto per gli adulti parlo, per un fortissimo carico di ironia. Io l'ho rivisto recentemente proprio quando ho pensato di preparare questa puntata sul Grinch e l'ho trovato davvero interessante in alcuni suoi passaggi. Bene, comunque il problema fu il trucco, perché Jim Carrey all'inizio doveva essere semplicemente dipinto di verde, ma fu lui il primo a tirarsi, diciamo così, la zappa sui piedi, perché si rifiutò dicendo: ma no, dobbiamo creare un vero mostro, non basta dipingermi di verde. Bene, il punto fu che la prima volta che fu truccato per le riprese ci misero 8 ore. E fu una vera e propria tortura per Jim Carrey, non solo per la quantità di tempo che impiegarono a truccarlo, ma per i materiali usati che gli impedivano di vedere bene, respirare bene e muoversi bene. Soprattutto racconta Jim Carrey che avendo queste lunghe dita pelose non riusciva a grattarsi. e aveva fortissimo prurito proprio a causa di questo trucco. Le lenti a contatto gli impedivano praticamente una visione completa, vedeva come attraverso un buchino, e se ci fate caso guardando il film, in effetti gli occhi sono fatti benissimo, sono rossi, gialli e verdi. E poi c'era il problema della respirazione, perché questa sorta di grugno che gli avevano applicato davanti alla faccia rendeva difficile il passaggio dell'ossigeno. E poi la tuta che doveva indossare, che a quanto pare, se non ricordo male, era di yak, dava un prurito micidiale che, come ho detto prima, però non poteva nemmeno essere, diciamo, lenito così da qualche grattata, perché le dita non erano neanche quelle funzionanti. Bene, io sto ridendo di questo, ma per Jim Carrey fu veramente una prova durissima. Fu sul punto di restituire i soldi e di mandare tutto all'aria, perché si sentì davvero fisicamente e soprattutto psicologicamente provato da questa situazione. Che lo trovava sdraiato per terra, che aveva delle crisi di panico, eccetera. Allora, così si racconta, io non ero presente, ma così detto, fu addirittura ingaggiato un esperto di torture della CIA, che fece, diciamo così, da coach a Jim Carrey, aiutandolo a sopportare questa che era a tutti gli effetti da lui percepita come una tortura, con svariati trucchetti che ovviamente lui aveva imparato facendo il suo particolare mestiere. E questo fu di grande aiuto a Jim Carrey, oltre a una specie di mantra che lui si ripeteva ossessivamente durante il trucco, che poi fu ridotto da 8 ore a 3 ore. Se ci pensate bene, essere truccati per 3 ore di seguito non è facile. Che era per i bambini, lo fai per i bambini, lo fai per i bambini, lo fai per i bambini. Diciamo che aveva trovato in questa frase la forza poi per andare avanti. Ecco, questo può essere anche interessante dal nostro punto di vista, perché quando guardiamo un film noi ci troviamo di fronte a una sorta di, passatemi il termine, pappa pronta. Ecco, tutto il lavoro che c'è dietro, e chi non si occupa, come me ad esempio, di riprese cinematografiche non conosce o conosce in parte o tende a rimuovere quando appunto si trova di fronte all'emozione del film, forse non andrebbe dimenticato. Ecco Paolo, lascio un attimo invece la palla a te. Tu sei un Grinch?
Che domande! Ma infatti ti dico, mi stupisco che Jim Carrey abbia dovuto farsi truccare quando ce ne sono di così naturali in giro che non c'era neanche bisogno. Anche perché la questione del verde, insomma, lo sappiamo, era giusto un modo per imitare il Babbo Natale originale, perché ricordiamolo che il colore non era casuale ed era proprio legato al Babbo Natale delle origini, quello che derivava da Santa Claus, no? Quello vero. Poi cosa ti posso dire?
Raccontaci meglio questo.
Ma no, ti dico prima come avrebbe interpretato Scrooge la questione del mantra. Avrebbe detto: ma che ricordati dei bambini? Non è lo fai per i bambini. Ricorda l'assegno che ti hanno dato. E vedi che ti passano. Poi consideriamo che, tra l'altro, Jim Carrey non è che venga da una vita o da una famiglia particolarmente sana, e quindi lui le torture c'era già abituato, e che era abituato a farle più che a subirle, tutto lì la differenza.
Sì, quindi, mi pare che gli avessero dato parecchi milioni di dollari per,
sì,
questo,
ma non vogliamo saperlo, anche perché sennò poi troveremo stuoli di Grinch in giro al posto dei Babbi Natale che prendono sulle ginocchia i bambini, gli fanno vai auguri, eccetera eccetera. Ma allora cercherò di non essere troppo Grinch, anche se onestamente più si avvicina la data fatidica e più mi sento di fare parte di questo mondo degli omini verdi. Beh, allora partiamo dall'inizio. Il Grinch è un personaggio. Perché dobbiamo dire che è un personaggio? Il Grinch esiste. Cioè, scusa, rompiamolo un po' questa cosa del voler sempre essere corretti, scientificamente, letteralmente, bibliograficamente precisi. Il Grinch esiste. Cioè, quanta gente conosci che ti dice che vorrebbe come unico regalo un letargo che durasse dal 23 al 3?
ah, io faccio parte di queste persone.
Ecco, quindi anche tu vedi che come... ok,
parliamone. Ma io sono verde, perché... cioè i nostri ascoltatori non lo sanno, io sono verde.
Ma sì, sei come i personaggi dei Guardiani della Galassia, però ce n'è una che è verde, giusto per informazione di tutti. Ma hai qualche dettaglio che effettivamente può ricongiungere al Grinch? Non è sicuramente la pancetta, perché quella che io ricordi non dovresti averla, a meno che non ti sia cresciuta nel frattempo, così come tutta una serie di pelurie sul corpo, sulla schiena, sulle braccia, eccetera. Ma andiamo a vedere il Grinch. Cioè, secondo me, se noi andiamo nel mondo politico, ma quanti ce n'è? Soprattutto quelli che si pregiano di parlare del Natale o del presepe come se fosse la cosa unica e assoluta, oppure gente, ora io non voglio citare politici perché sennò veniamo meno al nostro principio di essere completamente avulsi da ogni ideologia o da ogni schema politico, però quando qualcuno mi dice che insomma non possiamo negare che chi porta i regali non è Babbo Natale, ma il bambino Gesù. Io dico, ma vuoi mettere i bambini nel camino? Sei un po' Grinch, di la verità. Non so che ti sto spiazzando, non ti aspettavi questa parte qua, però se non fai un po' quello che spiazza, non puoi parlare del Grinch. Perché il Grinch è fatto apposta per spiazzare, e per andare contro tutte quelle canzoni che ci sono in giro per Natale. Ma tu sai qual è, Milena, la colonna sonora del Natale che va per la maggiore quest'anno?
E no, perché io scappo appena sento una nota natalizia.
Sì, ma questa ti catturerebbe come una tela di ragno, guarda, non, ma come quella dei Cure, ok? È Vindaloo, è la colonna sonora cantata dagli indiani.
Ah, bellissima!
Dove tu hai, vedi che ti ha catturato, dove tu hai le canzoni tipiche, quelle proprio... ti massacrano in tutte le vie del centro, che te le mettono in loop, che tu pensi, ma se io vivessi o lavorassi in queste aree qua della città, alla sera poi vado in giro col macete, perché dopo un po' non ne puoi più. Ma invece no, c'è questa Vindaloo cantata con un fortissimo accento indiano, e quando la metti, come per magia, anche le canzoni più sdolcinate e melodicamente melense diventano divertenti. E ti fai delle grandi risate.
Ecco, sì, tu hai toccato secondo me un punto molto importante. Bisogna desacralizzarlo, e non sto parlando dell'aspetto religioso, noi stiamo parlando di un Natale laico, consumista, Babbo Natale con una famosa bevanda gasata di colore marrone in mano.
Che ha dato il colore rosso tipico di Babbo Natale, che di fatto, ma questo direi che lo sanno anche i sassi ormai, Babbo Natale era verde come origine, di fatto all'inizio non era neanche Babbo Natale, ma era semplicemente un santo che portava i regali ai poveri, e direi che qua i regali ai poveri li portano in pochi. Anche poi è stato acquisito a piene mani, tanto non c'erano diritti d'autore di nessun tipo, copyright, da una marca di bevande ispirate inizialmente a come energy drink e poi trasformato in una bevanda super zuccherina e caffeinica.
Esatto, ecco, l'unico modo probabilmente per noi Grinch, un nutrito gruppo, è quello di ironizzare. È come quando si va a fare un viaggio e poi si portano agli amici i regali più kitsch possibili, solitamente la palla con la neve e dentro qualcosa. È uno degli evergreen, direi. Io mi ricordo che una volta avevamo portato in dono a un mio professore del liceo, che era un anticlericale totale, delle immagini di Padre Pio. La dovevi vedere com'erano, c'erano psichedeliche, tipo se le giravi cambiava faccia, una cosa stupenda. Ecco, questa operazione di desacralizzazione credo che renda più digeribile il Natale a coloro i quali non si fanno, diciamo così, avviluppare dalla sua magia, che poi anche sta la magia del Natale. Ma tu puoi trovare la magia in qualunque cosa, no?
Ma sì, soprattutto se tu pensi a tutte le cose belle che possono succedere. Ma poi la magia del Natale è comunque quello che muove all'altra opera che tu hai citato, quindi il canto di Natale, tutto il meccanismo, no? Perché nel canto di Natale tu Io non sono così convinto che Scrooge sia alla base del personaggio Grinch. Hanno più o meno un andamento simile nel loro muoversi all'interno della storia, però hanno origini diverse. Cioè, il Grinch è uno che è un... Se non fosse che è troppo nella mia natura proprio del sangue, del DNA, è un genovese. Cioè, uno che se gli dici buongiorno ti guarda e non ti dice buongiorno, ma ti dice perché?
Oppure, okay? Posso dire una parolaccia, me lo permetti?
È Natale, però ricordalo.
Proprio perché, oppure la cosa più bella di Genova, la Liguria in generale, nella quale regione che io amo, nella quale sono cresciuta, è buongiorno, buongiorno un cazzo. Cioè, è la risposta.
Sì, quella è la versione
No,
più della costa, perché invece la versione più dei monti è uno che ti guarda con lo sguardo, ma neanche lo sguardo interrogativo, con lo sguardo già abbattuto, esattamente come la curva che fa la Liguria e Genova stessa, e che ti chiede perché, come dire, chi te l'ha detto che è un buongiorno? Ma hai appena cominciato, ma non ti rendi conto, già ti sei svegliato, pensa a te. Ma torniamo al Natale, ok? Secondo me c'è un problema enorme nel fatto che a parole tutti dicono no, non dobbiamo fare un Natale commerciale, no, è una cosa spirituale. Ma io mi chiedo, dove sono coloro che nel Natale trovano tutta la parte spirituale? E credetemi, lo stesso presepe, se sappiamo che nasce da un'idea di Francesco divenuto poi santo, ma quando ha avuto l'idea non lo era ancora. Perché nasce da lì il presepe, non era una cosa che ci fosse prima, non è una tradizione che esiste, che dall'anno 1 c'era Gesù che diceva alla Madonna: Mamma, ma la facciamo di nuovo questa scenetta che abbiamo fatto l'anno scorso, che io nasco, il bue e l'asinello. No, 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 è una roba che viene 1000 anni dopo, un po' di più anche, ok, quindi con San Francesco, eccetera. Ma io mi chiedo, ma tutte le persone che sono devote, ma quelle vere, no, non quelle per pro forma, non quelle che devono esporlo, quello che lo sono davvero, quello che vedono davvero in questo evento che ciclicamente si rinnova ogni anno, un momento di riflessione, un momento per cercare di essere ispirati a dire forse ho fatto qualcosa di giusto e forse ho fatto molte cose sbagliate, vediamo se riusciamo a rifare le cose giuste e a non fare le cose sbagliate. Perché non si arrabbiano? Perché non vanno in giro protestando, facendo manifestazioni in cui abbattono tutti quelli che sono invece, tutte quelle che sono le icone del consumismo che si è appropriato di una festa, come si sono appropriati di Halloween, come si sono appropriati di tutte le feste religiose per trasformarle in un'occasione di incremento del mercato, di incremento degli affari. Cioè, tu pensa che abbiamo trasformato il Black Friday, momento in cui in una settimana la gente si è suicidata a frotte, in un motivo per essere gioiosi e andare in giro a comprare cose. Io per questo divento Grinch, capisci? Divento così Grinch.
È vero. E guarda, sono d'accordo con te, cioè nessuno, tra virgolette, si indigna, o quantomeno magari ci indigniamo al bar o commentando con amici o con quelli che la pensano come noi, però hai ragione, cioè uno che ci crede davvero, che è religioso sul serio e che vive la religione 365 giorni l'anno, non la notte di Natale perché è
No, è
meglio,
che ha
ma
tutto il
tutti.
mio rispetto, ha tutto il nostro
Esatto,
rispetto chi è religioso,
dico.
assolutamente.
No, no, infatti che dico, non è che vive la religione soltanto quando deve mettersi la pelliccia per andare alla messa di Natale, che è un evento social ormai il 24 sera, mezzanotte. Ecco, però non si dice niente, ecco, non si scende in piazza, ecco qui esagero. E io che provengo da una famiglia che non ha mai festeggiato il Natale in modo esagerato, però custodisco un aneddoto familiare al quale io non ho purtroppo partecipato direttamente, ma che mi è stato narrato, che secondo me è l'esempio del Natale. Mio padre mi ha raccontato che una volta era dai suoi parenti a festeggiare il pranzo di Natale classico e a un certo punto si è presentato suo cugino con un clochard che aveva incontrato nel percorso che aveva fatto da casa sua dove si festeggiava il Natale e tutti si sono ammutoliti. Questo clochard ovviamente è stato fatto sedere a tavola e ha mangiato con tutti che si guardavano allibiti. Ecco, questo cugino di mio papà per me è il Natale. Cioè lui non è andato a fare chissà che, ha visto uno, ha detto ma quest'oggi non mangia, io vado a strafogarmi, ma vieni con me, vieni al pranzo. Ecco, questo è un Natale che ha un senso, con un gesto che ha un senso. Non i mega addobbi e la gara delle luminarie, che ormai c'è, non so a Genova, ma a Milano c'è già tra i palazzi. A chi?
Ma figurati se non c'è anche qua, ovviamente in versione genovese, quindi tutto con un po' tra lumini. No, c'è, ci sono dei palazzi. Infatti io dico, ragazzi, ma se uno è fotofobico non esce di casa.
Ma sì, ma poi diventi matto.
Oggi ho sentito la più bella battuta che ho sentito, perché c'era, quando sono uscito stamattina di casa, c'era una via al buio, perché probabilmente c'è stato un cortocircuito o qualcosa, e uno che commenta, con tutte le luci che ha messo in giro, da qualche parte dovevano toglierla. Bellissimo. Con questo accento qua forte, no? L'ho amato, io ho pensato, gli offro un caffè, poi ho detto no, perché comunque no, siamo a Genova, non esageriamo. Però è stato bellissimo questa frase, mi è piaciuta molto.
Eh sì, è una legge della compensazione. Ma io oggi invece sono passata davanti a un bar che aveva una luminaria tipo, non lo so, Las Vegas, ma intermittente e psicopatica nel suo spento acceso. Io ho pensato, ma questi poveracci la sera avranno dei problemi alla vista o dei problemi psichiatrici, perché tutto il giorno così fa effetto elettroshock.
Bisognerebbe vedere di quanto aumenta la vendita di psicofarmaci durante questo
alla
periodo.
Grande.
Secondo me sì.
E anche di droghe.
Ma quello non è un problema mio, cioè quello viene venduto altrove, quello ha il suo mercato, la sua area. Ma fammi tornare a Scrooge, perché così almeno distruggiamo tutto fino in fondo. Magari molti di quelli che ci ascoltano lo sanno, però io lancerei subito, immediatamente, il concorso.
Dai, vai.
Noi, fin da bambini, sotto che mentite spoglie abbiamo conosciuto Scrooge?
Bella, questa domanda mi piace un sacco e non è così
scontato. No, basta. Cioè, non è che dobbiamo dargli anche una mano, che non fosse mai che poi, tanto sicuramente vanno a cercare, però vorrei che fossero onesti i nostri ascoltatori e non andassero a cercare subito su Google o fare delle ricerche su Wikipedia, cioè che si basassero proprio su quello, ma chi potrebbe essere Scrooge? E perché ha detto bambini? Perché già lì.
Sì,
abbiamo detto fin troppo, fin troppo. Dopodiché, quello che tu hai detto di tuo cugino è giustissimo. E sai perché è bello? Il motivo perché è bello è perché non l'ha pianificato.
Esatto.
Cioè, non ha detto adesso vado e porto delle vaschette di, che ne so, panettone, di cibo alle persone per strada, così quando torno a casa mi sento giustificato a prendere il salmone, che comunque sotto i 2 chili non vale neanche la pena chiamarlo salmone, e lo apro e lo distribuisco in giro. A parte che se penso al salmone mi viene in mente una poltrona per due, che è un'altra di quelle cose che sei obbligato a sapere, che lo danno tutti gli anni con notizia su tutti i quotidiani, tutti i telegiornali, in cui ti dicono anche quest'anno daremo una poltrona per due, come se fosse il film tradizionale, come Vacanze di Natale.
Sì.
Cioè, come mammo perso l'aereo, cioè sono quelle cose che dici sì vabbè ragazzi, però basta.
Che ci vuoi fare? A me piace fino alla sua metà Babbo Bastardo del 2003, però poi avevo letto da qualche parte questo commento e avevo amato chi l'aveva fatto. Praticamente il Natale esce dalla porta e rientra dalla finestra, perché dalla seconda metà scatta il buonismo lo stesso. Io volevo un babbo bastardo dall'inizio alla fine, non che poi diventa tanto
ma
buono.
Ma non ce la facciamo a essere cattivi no. Fino in fondo, perché ma se ci pensi, soltanto in qualche rara letteratura e qualche rara opera cinematografica o teatrale i cattivi sono assoluti e sono cattivi fino in fondo. Ci riusciva Shakespeare a farli. Dopodiché alla fine sotto sotto noi è un po' come il Grinch, no? Che lui dice io sì sono così, però poi alla fine non ce la fa, non ci riesce,
sì.
Perché c'è sempre una parte di noi che di fronte al passerotto tutto lì bagnato poverino sulla strada pensa ora lo salvo e lo prende e lo toglie dalla strada, ma nel farlo ha bloccato il traffico, cosa che è giustissima, intendiamoci, non voglio che qualche animalista dica che io sono crudele, no no, io sarei molto più felice di bloccare l'intero traffico e salvare un passerotto che non il contrario, perché odio più il traffico di quanto, ok, il mio amore per la natura è molto più alto di qualunque altra forma di odio per la città, ma è così. E poi un altro piccolo spunto, tu hai detto antinatale. E noi potremmo essere passati come quelli che, ah vabbè, ma allora perché il Natale ti è antipatico? No, 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 no. Tutti parlano di Natale e della vigilia di Natale. E l'italianità si divide, tra l'altro, in due grandi masse, come se facessero un derby, tra quelli che si strafogano nella notte di Natale e quelli che si strafogano nel giorno di Natale.
Esatto, è verissimo.
Okay. E anche perché ci sono le due grandi famiglie.
Sì, sì, sono
partiti. Sì, 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 cioè la cena di Natale sacra, e invece sono quelli che no, la cena di Natale deve essere frugale, perché poi a mezzanotte vai alla messa, quindi non puoi andarci pieno come un otre, ubriaco, marcio, che poi entri, no, no. Ma ci sono quelli che invece dicono la cena di Natale è sacra e devi mangiare come se non ci fosse un domani, e entrare nel parto di Madonna, della Madonna, come se avessi tu bisogno di partorire tu stesso, perché tutti devono avere lo stesso ventre che aveva lei prima di partorire. E questo non voglio essere blasfemo, assolutamente, però io quando vedo le cene di Natale e vedo cosa riescono a ingurgitare nella cena di Natale, penso che o non mangiano da 6 mesi o abbiamo un problema a Houston, almeno domani tutti a farsi lavanda gastrica.
Sì, oppure si potrebbe, visto che siamo anche in zona calo di zuccheri, fare come il Grinch e mangiare cibi alternativi. Avevamo parlato in una nostra puntata di picacismo.
Sì, ne farai anche a meno, però sì, è vero, è vero, è vero. Ma fatevi una bella, allora facciamo così, volete farvi una bella tavolata? Io sono favorevole ai buoni pasti. Non ai buoni pasto, ma ai buoni pasti, quelli fatti bene, quelli fatti con cura, quelli in cui uno si gode davvero quello che sta mangiando, sapendo che la migliore cosa che c'è durante un pasto di solito è la compagnia. Se la compagnia è soltanto voi stessi, sappiate che se vi volete davvero bene, qua non voglio fare il buonista natalizio, ma se voi siete da soli, non pensate, oh mio Dio, sono da solo, no, no, al contrario. Sono da solo e quindi sono con la migliore persona con cui io possa passare questo tempo, e quindi curatevi, fatevi un buon pasto, che sia buono, che sia di qualità, compratevelo se non siete capaci a cucinare, va benissimo, è autorizzata la cosa, e poi scegliete un'ottima musica che vi piaccia davvero, che può andare veramente dall'hard rock più estremo fino alle canzoni di Bing Crosby di Natale, va benissimo, compresi i Vindaloo, che ti consiglio poi di ascoltare, perché vedrai che ne potrei più fare a meno. Ne potrei più fare a meno. E poi una buona lettura. Ma una pagina basta, perché nutrirsi anche di quello fa benissimo. È il miglior modo per poi andarsi a riposare, andare a dormire, andarsi a fare una passeggiata, quello che volete fare, sentendosi che si è fatto qualcosa di diverso dal solito.
Quindi, vabbè, ognuno mangi quello che gli pare.
Ti dirò io cosa mangiavo fino a qualche anno fa.
Dai.
Allora, intanto mangiavo alle 3, perché andavo a sciare.
Ah beh, certo.
Per cui io alle 8 ero sulle piste, sciavo finché mi reggevano le gambe senza fermarmi mai, e quindi alle 3 tornavo in casa e lì mia madre preparava alcune cose tipiche, che erano proprio tipiche della nostra famiglia, e quindi non ve le dirò mai perché erano della nostra famiglia, e che ero contento di tornare a casa, perché così arrivavo stanco, mi facevo una doccia, mangiavo quelle cose lì e avevo diritto di ronfare tutto il resto del pomeriggio fino a che non venisse la sera per uscire con gli amici. Comunque, noi faremo in modo che questa puntata esca l'antivigilia di Natale.
Beh, certo.
In modo che così l'antinatale sia rispettato. Senza
esatto.
Offendere nessuno, e ti comunico, lo dico perché è una cosa che ci tengo molto a dirla, che in un'attività che svolgiamo qua a Genova in un locale del centro storico, poi se vanno a cercare i nostri ascoltatori sul sito web della radio, che è radio.unige.it, troveranno tutte le informazioni. Il 23 sera ci saranno delle letture di giovani scrittori, insomma, sono i nostri studenti dell'università, che si erano tutti incentrati appunto sull'anti-vigilia di Natale, dove vigilia
bello.
Di è tra parentesi.
Bellissimo. Ok, allora anche se volete chiedere informazioni su questo, se volete rispondere al nostro quesito, eccetera, dovete scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto 1000 cose da dire. E direi
e adesso
buon...
andiamo a mangiarci un po' di picacismo, eccetera, va bene?
Esatto. Facciamo come il Grecia che a un certo punto si mangia una bottiglia di vetro.
Tenuto conto che negli effetti speciali era zucchero, perché no?
Va bene, buon anti-Natale a tutti.
Ma sì, buon Natale anche, anti, pro, contro, va bene. Facciamo sì che quando ci risentiremo a gennaio ci siano delle nuove cose di cui parlare, va?
Sì, questo è l'augurio più bello, avere sempre nuove emozioni. Ciao!
Esatto. Ciao!